Giovanni capitolo 3, dal versetto 14. Vediamo di che vittoria Dio ci parla stamattina. Vediamo in che senso Dio vuole che siamo vincenti. Ci sono tante idee di vittoria, vero? Si può essere vincenti in tanti modi nella vita. E ognuno ha la sua cognizione, la sua concezione di vittoria e di essere vincenti. Vediamo Dio come intende la vittoria. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio, conosci queste parole? Te le ricordi queste parole? Quanti si ricordano? Hanno una familiarità? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, non muoia per sempre, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, di Cristo. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Conosci qualche Nicodemo, a parte forse quello della Bibbia? Conoscete qualche altro Nicodemo, oltre il Vangelo di Giovanni? Nessuno conosce un Nicodemo. Significato interessantissimo di Nicodemo deriva da due parole. Il nome greco Nicodemo deriva da Niki, che noi pronunceremmo istintivamente Nike, soprattutto i più giovani. Scritto in quel modo, Niki, mi è stato detto che si pronuncia, è Dimos, da cui deriva demografia, democrazia, cioè popolo, la vittoria del popolo. Nicodemo è nel suo nome, o era stato proprio praticamente nella sua vita, prima di quella notte in cui Nicodemo incontra Gesù, ecco, qual era stato, era il suo nome, tale era Nicodemo fino al suo incontro con Gesù. Ha vinto il popolo, vittoria del popolo. Quanto è importante per te quello che pensano gli altri? Qualcuno dice, me importa, vedo alcune espressioni. Sì, ci sono persone che caratterialmente gliene importa di meno di quello che pensa la gente, dell'opinione pubblica. Ci sono persone più sensibili alle opinioni degli altri, all'opinione degli altri su di noi, sul nostro carattere, sulle nostre scelte, sulle nostre aspettative. Mi faceva riflettere tanto e non avevo mai visto la storia di Gesù e Nicodemo in questo brano del Vangelo in questa maniera. Vittoria del popolo. Il popolo ha la vittoria, ha vinto il popolo. Le parole di Gesù sono rivolte in questo caso a un uomo. Quello che Gesù dice a Nicodemo, bisogna nascere di nuovo. Nicodemo, anche tu hai bisogno di una nuova vita, di una rinascita spirituale. Queste parole sono dette a un individuo. Altre volte Gesù parla alle masse, alle moltitudini, a villaggi interi, a migliaia di persone. In questo caso, come in altri, Gesù parla all'individuo, a un uomo religioso che non sa di aver bisogno di una nuova vita in Cristo. E stamattina Dio ti dice: io ho un interesse per te personalmente, io voglio incontrarti individualmente. Il Signore questa mattina ti dice: c'è bisogno nella tua vita di un nuovo inizio. Settimana scorsa finalmente ho rifatto la carta d'identità. Se non l'avesse fatto la dipendente archiviandola, l'avrei strappata io, la vecchia carta d'identità cartacea, ormai in condizioni pietose. macchiata, logorata, in parte strappata. Grazie anche ai miei figli per questo. Ognuno di noi ha una data di nascita riportata sul documento, sulla carta d'identità, sulla patente o altrove, sul passaporto. Spiritualmente abbiamo bisogno di una data di nascita. Ma io sono religioso. Nicodemo avrebbe potuto dire, no, forse l'ha pensato, ma io sono una persona importante nella comunità ebraica. Nicodemo avrebbe potuto dire, ma io sono una persona onesta, ma io sono una persona rispettata. Tutto questo ha valore per Dio. Ma non fa la differenza tutto questo ai fini della salvezza. Cioè io non posso pensare di avere dei meriti davanti a Dio, di essere geneticamente salvato, automaticamente salvato, culturalmente in grazia davanti a Dio solo per il mio comportamento, le mie buone intenzioni. Il Signore questa mattina ci parla di una vera vittoria, la vittoria sul male che ci domina, la vittoria sulla nostra natura che è peggio di un cavallo imbizzarrito. La nostra natura è indomabile. La Bibbia ci parla nella lettera di Giacomo della nostra lingua, che è l'emblema dei nostri limiti umani, tante volte. La nostra lingua, indomabile. Dice la Bibbia, l'uomo è riuscito a domare tutti gli animali, ma la lingua no. Una lingua indomabile, una natura indomabile. Una situazione, una condizione di separazione da Dio. Ma tu puoi vincere. Tu puoi vincere con Cristo. Sulle tue colpe, sul male, sui tuoi limiti e su ogni barriera che ti separa da Dio. Nicodemo quella notte comincia a vincere la sua più grande sfida quando decide di chiedere un'udienza privata a Gesù. E molti pensano, Gesù ha ricevuto Nicodemo che gli chiedeva di parlare di notte perché Nicodemo si vergognava, era imbarazzato. Questo in realtà la Bibbia non lo dice, non lo specifica, è un'ipotesi. Leggevo un commentario biblico che invece proponeva un'altra lettura, una rilettura di questo brano, cioè, e se Nicodemo avesse scelto un orario della giornata, conoscendo la disponibilità e l'amore di Gesù, che non lo avrebbe respinto neanche a quell'ora della notte, e se Nicodemo avesse voluto un momento da solo, lui e il Signore, e non essere interrotto, e non essere disturbato, chissà. Ma tu vorresti qualcosa del genere per te? Vorresti incontrare il Signore in una dimensione intima, solo il Signore e te? Hai mai desiderato qualcosa del genere? Lo sai che è possibile? Lo sai che Dio lo desidera ancora più di te, questo, una cosa del genere? Non fare vincere il popolo. Non fare vincere i tuoi pregiudizi su Dio. Per favore, amica, amica, amico, non far vincere il tuo senso del religioso, le tue aspettative. Fai vincere il Signore stamattina. Alza bandiera bianca. Perché noi vinciamo davvero quando lasciamo vincere il Signore. Ma è un ragionamento da sconfitti questo. Molti lo pensano. Far vincere il Signore, riconoscere che Dio è più grande di me, che i suoi obiettivi sono migliori dei miei, che i disegni di Dio sono più nobili dei miei. Ma è da disfattisti. C'è chi pensa che significa come lasciare i comandi al Signore. Sì, significa questo. Significa far guidare il Signore. Ci vuole fede per lasciar guidare qualcuno. Soprattutto se non conosci bene quella persona come guida. Qualche volta ti sei trovato accanto a qualcuno che non sapevi come guidasse e hai giurato a te stesso che sarebbe stata l'ultima volta. Il modo di dare le precedenze o di non darle. andare così a senso, a intuito nelle rotonde, oppure il modo in cui si dosa freno acceleratore per chi non ha la macchina col cambio automatico, ed è tutta un'altra storia. No, ci sono persone che come guidano, come le persone intermittenti, no? No? Ci vuole fede, ci vuole pazienza. Ma qui stiamo parlando di una persona che guida più o meno come noi, forse peggio di noi. Ma quando noi parliamo di Dio, ma chi meglio del Signore è in grado di guidare la nostra vita? Ma chi ci conosce meglio di Dio? Chi conosce più di Dio ciò di cui abbiamo realmente bisogno? E il Signore è Gesù, è la risposta vera ad ogni vero bisogno. Ti identifichi con questa affermazione? Il Signore è la risposta vera ad ogni nostro vero bisogno. Io sono un po' preoccupato a questo punto, perché questa sarebbe l'introduzione. Vado più veloce, anche perché abbiamo diversi graditissimi ospiti a cui dopo un momento di preghiera, dopo il messaggio, diamo spazio e che ascoltiamo. Abbiamo dei saluti, abbiamo qualche partenza. Allora, ragioniamo su questo. Per vincere davvero dobbiamo prendere coscienza di tre cose. Di tre cose. La prima è prendere coscienza, per vincere davvero nella vita, prendere coscienza di una grande emergenza. Questo brano ci parla di una grande emergenza innanzitutto. Qual è l'emergenza? Lo dicevo prima, c'è bisogno urgente di una rinascita spirituale nella vita di ognuno di noi. Siamo come persone avvelenate dal morso di un serpente, destinate a morire. Non è un caso che Gesù ricolleghi questo suo ragionamento con Nicodemo quella notte a un episodio dell'Antico Testamento, a un fatto vero, cronaca, nell'Antico Testamento. Mentre gli ebrei erano in viaggio nel deserto, sognando la terra promessa, molti ebrei, migliaia di persone, vengono sorprese nel deserto da un tipo di serpente velenoso, letale. E molti ebrei sono morti, molti ebrei rischiavano la vita. Allora quell'emergenza diventa un'opportunità di Dio di fare del bene a Israele e di rinnovare la sua misericordia, il suo amore verso il suo popolo Israele, ma per noi diventa anche un fatto profetico. Fatto profetico perché Gesù dice, come abbiamo letto, come Mosè, quando c'è stata l'emergenza dei serpenti letali nel deserto, come Mosè, su indicazione di Dio, ha messo su un'asta, su un palo, la riproduzione di un serpente, un fatto puramente simbolico, ma di grande valenza spirituale. Così Gesù dice, come chi guardava, chi stava per morire, guardava quell'emblema divino nella direzione indicata da Dio e con un atto di fede sperava in Dio per scamparla, così chi oggi crede in Gesù Cristo ha la salvezza. Uno sguardo di fede. Guardare nella direzione di Dio. Basta questo? Sì, basta questo. Lo dice la Bibbia. Lo dice Dio. Ma per essere perdonato basta che io mi rifugi nell'amore di Dio e gli chieda perdono? Sì, basta questo. Questo dichiara la Bibbia. Come abbiamo letto, chi crede in Gesù, chi crede in Lui, ha vita eterna. E come gli ebrei nel deserto, non si potevano aiutare a vicenda, non potevano fare chissà che cosa a vicenda. Chi stava morendo nel deserto non poteva aiutare l'altra persona, anche lui moribondo, o anche lei moribonda. Non c'era una forma di autosoccorso. Non c'era niente che potesse costituire la salvezza, soltanto credere nel Signore, nel rimedio di Dio. E il rimedio di Dio oggi è la croce. Credere in Gesù Cristo come nostro Salvatore. C'è una sentenza di morte, secondo le parole di Gesù, che sono parole sempre di verità, ma una sentenza di morte che può ancora cambiare. È una condanna revocabile. Io sono senza speranza, a meno che non creda in Gesù Cristo e lo riceva come Signore, faccia la pace con Lui. Ma è una condanna revocabile. A fare la decisione, in fondo, siamo noi. A fare la decisione, a fare la differenza per la nostra salvezza, siamo noi. Che responsabilità che abbiamo. Per vincere dobbiamo ricordare la grande emergenza, la nostra condizione spirituale senza Cristo. Per vincere davvero bisogna apprezzare il grande amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, te compreso, te compresa. Dio ha tanto amato il mondo, abbiamo letto, che ha dato il suo unigenito figlio, cioè l'unico della stessa natura divina. Il grande amore, c'è una grande emergenza, ma c'è un grande amore su cui puoi contare anche tu. Quindi ti dico, accogli Dio che ti ha tanto amato. Se Dio ti ha tanto amato, accoglilo nel tuo cuore, nella tua vita. Dio è chi ti ama, è colui che ti ama come nessun altro al mondo. C'è una persona che ti ami, ti possa amare più di Dio? Sei convinta? Sei convinto? Molte persone ti vogliono bene, molte persone ti amano, molte persone ti stimano, molte persone sceglierebbero te come amica, come amico, ma il Signore ti ama più di chiunque altro. E quando va tutto bene, l'amore di Dio ci tiene sicuri, ci tiene obiettivi, continua a renderci lucidi, è vero o no? Quando tutto va secondo le nostre aspettative, quando le cose non vanno come noi avevamo immaginato, allora l'amore di Dio diventa il rifugio. Vero? Il nostro vero rifugio, l'amore di Dio. Molti provano a capirci, solo il Signore ci comprende perfettamente. L'amore di Dio è un amore vero, è l'amore perfetto, l'amore incondizionato. L'amore di Dio è l'amore che si è dato, che ha dato tutto. Diceva una veterana nelle missioni, Amy Carmichael, diceva: si può dare senza amare, ma non si può amare senza dare. Quanta verità in queste parole, no? Una volta mi è stato chiesto di lasciare una frase, un commento sulla mia ultima donazione di sangue in ospedale, nelle Marche, anni fa. Volevano fare un post per incentivare la donazione di sangue. Allora mi è venuto spontaneo citare questa frase, no? Che appunto si può dare senza amare, ma non si può amare senza dare. Per vincere davvero è fondamentale anche un'altra cosa, cogliere una grande opportunità, la grande opportunità, l'opportunità di essere salvati, di fare pace con Dio, di essere parte della famiglia di Dio, attraverso un atto di grazia da parte di Dio e, per quanto riguarda noi, di semplice fede. Non nasconderti, non nascondiamoci. Gesù l'ha detto, la luce è venuta e Gesù si qualifica come la luce spirituale, la luce vitale, come il sole, come la luce in natura sono fondamentali per la vita, così Cristo è fondamentale per la nostra vita interiore, per la nostra vita spirituale. Amen. Amen. E quindi la luce viene, la luce arriva. E io cosa faccio? Mi mostro alla luce? Apro le finestre della mia vita alla luce di Dio perché i raggi di verità, i raggi di amore, i raggi di speranza di Dio raggiungano tutte le stanze della mia esistenza, oppure mi vado a nascondere? Io, avendo abitato in passato anche in qualche appartamento poco esposto alla luce, io sono assetato di luce. Abbiamo cercato a luglio una casa piuttosto contenuta, 80 metri quadri, ma piena di luce. Noi ci svegliamo con la luce e lascio la tapparella tutta alzata. Mi voglio svegliare con la luce negli occhi. Probabilmente a giugno mi ustionerò, cambierò abitudini o mi vedrete come se fossi fatto la lampada, perché domenica mattina io voglio la luce. Io voglio la luce perché ho vissuto senza, perché ho fatto colazione d'estate con la luce accesa, perché non c'era abbastanza luce. Mi capite? Spiritualmente accogliamo la luce di Dio. Certe volte facciamo ragionamenti come se ci andassimo a perdere, ma io accolgo Cristo, io faccio entrare la luce della sua parola nella mia vita, io mi metto in discussione rispetto alla volontà di Dio, ma poi che succede? Le cose potrebbero cambiare, forse in peggio, ma che in peggio? Il Signore ti ama come nessun altro, fa entrare la tua luce nella tua vita. La sua luce, la luce di Dio nella tua vita. Vinci davvero, arrendendoti al Signore, incontralo, accogli il suo amore, ricevi il suo perdono. Perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi vincerà oggi? Nicodemo. Nicodemo. Non fare vincere gli altri. Non fare vincere le tue idee personali con tutto rispetto per le tue idee personali. Fai vincere l'amore di Dio. Accetta di essere in emergenza. Accetta di aver bisogno di perdono, di un aiuto da parte di Dio, della sua grazia. E vale anche per i credenti, naturalmente. Perché non finiamo mai di aver bisogno della grazia di Dio. Qualcuno ha detto: non ci diplomiamo mai dalla grazia del Signore, come se mai non ne avessimo più bisogno. Fai vincere il Signore, il suo amore, cogli la grande opportunità di Dio, racchiusa, come abbiamo visto, in queste semplici parole. Dio non ti vuole giudicare. Sei tu che rifiutando la grazia offerta da Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, tu che ti auto giudichi o che in qualche modo attiri su di te una sentenza di giudizio, quando invece è stato già promulgato e già attuativo l'atto di grazia da parte di Dio. Non so se mi spiego, ma io mi spiego fino a un certo punto. La Bibbia parla chiaro e soprattutto lo Spirito Santo adesso farà un lavoro ulteriore nella tua vita, nei tuoi pensieri e nel tuo cuore.